Ciao, ti presento Jack.
Eccoci qua. Le 14 in punto, lunedì 7 aprile 2025. Nuova settimana di Jack. Io sono Matteo Villacci e questo è il magazine musicale di Radio Popolare. Come va? Sentite il freschino oggi? Ma non si sa più come vestirsi. Oh raga, le volete le mezze stagioni? Sono queste le mezze stagioni, Essendo lunedì, oggi è anche giornata di nuovi artisti della settimana qui a Jack, che è la prima cosa che faremo, la prima cosa alla quale andiamo incontro. Poi tante cose oggi. Parliamo di cinema, perché Fabi Gazzè Silvestri, il concerto al Circo Massimo e anche chi a quel concerto c'era. Insomma, la prima parte affronteremo un po' questo argomento. È uscito, esce oggi nelle sale il film di quell'evento. E Barbara Sorrentini ne ha intervistato il regista. Luca Santoro c'è andato, non al cinema, è andato proprio al concerto al Circo Massimo l'estate scorsa, quindi. Ci faremo raccontare anche quel punto di vista. 331-6214013, il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta at popolarenetwork.it, invece il contatto mail se volete scriverci da qui alle 15. E attenzione, perché poi nella seconda mezz'ora anche oggi torniamo ad avere ospiti, e oggi abbiamo ospite Cristiano Godano, che è uscito con un nuovo disco. Proprio venerdì scorso, e quindi abbiamo tanto di cui parlare, avremo tanto di cui parlare anche con lui. Il disco è molto bello, e, insomma, sentirete che non mancheranno le cose di cui parlare. Facciamo così, cominciamo con proprio con quello di cui vi dicevo. Cominciamo andando un pochino al cinema. Dicevamo del film dedicato all'evento al Circo Massimo, che l'anno scorso ha riunito a 10 anni dal loro disco insieme Silvestri, Gazzè e Niccolò Fabi. E allora andiamo ad ascoltarci l'intervista che con Francesco Cordio, che ne è il regista, ha fatto Barbara Sorrentini.
Un passo alla volta è il titolo del documentario di Francesco Cordio, dedicato insomma a un trio stramato, e in questi giorni ne abbiamo visto proprio la dimostrazione: Gazzè, Fabi e Silvestri. Ciao Francesco Cordio, buongiorno.
Ciao, buongiorno Barbara, buongiorno agli ascoltatori.
Beh, bentornato tra noi, ci eravamo sentiti per altri tuoi film, è sempre un piacere parlare con te anche di musica, perché tu alla musica hai dedicato molto. Questo film ripercorre un concerto importantissimo, quello della Reunion nel 2024 al Circo Massimo. Perché gli hai seguiti così? Cosa ti ha affascinato del loro ritorno?
Beh, c'è da dire intanto che già 11 anni fa feci un film con loro in giro per l'Europa, a incontrare gli italiani che avevano scelto di vivere all'estero, e loro facevano dei concertini nei piccoli club delle principali città europee, e dopo 10 anni mi è venuta la curiosità di raccontare un po' di più la loro storia, la loro amicizia, la loro musica, che è trentennale, più che trentennale ormai, e c'è una sorta di alchimia, mi è piaciuto raccontare questa alchimia che tra tre artisti con visioni così diverse ma complementari dà luogo a quella straordinaria musica che raccoglie un pubblico trasversale ed eterogeneo. Il concerto al Circo Massimo dell'anno scorso, nella dimostrazione c'erano ragazzi, ragazzini e persone molto grandi ad assistere a questo spettacolo. Il concerto nel film ha la sua parte, ma gran parte del racconto è lasciato anche alle loro voci, che ricostruiscono quello che è stato il loro rapporto e la loro amicizia.
Diciamo subito, questo film per ora resterà fuori 3 giorni al cinema. Voi lo state accompagnando proprio questa sera a Milano. Ci saranno tutti e tre: Niccolò Fabi, Max Gazzè, Daniele Silvestri a City Life Anteo in 2 diversi orari. Poi sul sito di Anteo si trova anche tutto. Beh, la cosa anche molto commovente e interessante proprio questo su loro ritorno indietro, raccontare di quando sono nati insieme, ripercorrere il locale a Roma, che è stato un luogo in cui si sono incontrati in tanti. Quindi il tuo materiale un po' proviene dal primo giro che hai fatto con loro, ma anche da altre situazioni, ce le racconti?
Sì, c'è del repertorio che risale appunto a 30 anni fa. C'è da dire che Daniele Silvestri in questo è stato un bravissimo documentarista, perché riprendeva con la sua telecamerina AI-8 tutto quello che succedeva al locale. Infatti abbiamo diverse clip nel film che vedono Max Gazzè giovanissimo alle prese con il basso all'interno di questo locale, che, come dicevi tu, ha partorito generazioni di musicisti che in quegli anni lavoravano a Roma, insomma cominciavano a suonare a Roma. Tra l'altro c'è un Roberto Angelini giovanissimo, sì, intervistato dal telegiornale in quell'occasione, che poi rivediamo anche nel concerto del Circo Massimo, e anche per lui è stato un po' un'emozione rivedersi dopo tanto tempo. E a proposito del film, mi permetto di dire che oltre a queste presentazioni di oggi a Milano e domani a Roma in 3 cinema, il film è distribuito in circa 200 sale in tutta Italia, quindi andando sul sito del film Un Passo alla Volta il film.it è possibile vedere tutte le sale dove è presente la proiezione in questi 3 giorni.
Ci sono dei momenti di racconto tra di loro attuali, cioè attuali durante questo concerto, prima del concerto e naturalmente anche di anni prima, in cui viene fuori proprio la loro amicizia, il loro affetto, il loro legame, anche nei momenti più difficili che abbiamo conosciuto per quanto riguarda Niccolò Fabi e anche per tutti gli altri? Insomma, questo legame, come sei riuscito a tirarlo fuori? Perché c'è una spontaneità che non è semplicissima sempre.
Sì, beh, devo dire che loro, pur essendo molto diversi, hanno un modo di raccontare e di aprirsi davvero molto umano e coinvolgente. E i loro racconti intrecciati in questo film sembra quasi nascere un dialogo tra di loro, in realtà è frutto di 3 interviste separate, però anche grazie al montaggio abile di Giorgio Franchini sembra che in qualche modo si ascoltino mentre parlano e parlano, sì, sia del loro vissuto personale, delle loro vicende, ma anche, non dico i massimi sistemi, ma comunque si parla anche di guerra, di situazioni mondiali difficili, e con una grandissima capacità e un talento. Poi, come dicevo prima, ciascuno ha delle inclinazioni, delle attitudini diverse su tematiche e argomenti, però le sensibilità comuni si ritrovano poi in un unico racconto.
Ecco, il concerto non è in secondo piano. Circo Massimo è un posto pazzesco, pienissimo, con la gente che piangeva, che cantava, che esultava. Ecco, questo significa che loro sono accompagnati da un amore, da un seguito anche quasi a volte insospettabile. La musica, la loro musica, cos'è la loro musica?
Sì, la loro musica ha la forza di mettere insieme forse anche pubblici diversi, perché ciascuno di loro in questi 30 anni di carriera ha creato un proprio zoccolo duro di fan, che però magicamente si ritrovano a sostenere anche gli altri due, come se nulla fosse, come se questo trio fosse quasi necessario anche per i pubblici di ciascuno di loro. Il pubblico era composto da circa 50.000 persone, come ricordavi, e credo che vedere questo film sia un po' come rivivere il concerto, ma anche con uno sguardo più largo, perché quando tu guardi un concerto hai sempre solo il tuo punto di vista di ascoltatore e di spettatore. Invece questo film, grazie anche alle riprese di 16 telecamere che riprendevano quel concerto, ci permette anche di avere un colpo d'occhio più grande. Ci sono immagini dal drone bellissime sul Circo Massimo e a volte si estende un po' alla città di Roma, quindi è un po' come rivivere, ma viverlo in una maniera più ampia. È un'esperienza sia per chi è stato lì, sia per chi non è potuto andare e lo può rivivere
Sì, ci si sente, lì in effetti. Tra l'altro ricordiamo che quando avete presentato al Bifest, che c'è stata la proiezione ufficiale al Petruzzelli, poi in conclusione sono saliti tutti e tre sul palco e con mezzi di fortuna, no? Ovviamente chitarre, però anche strumenti improvvisati, hanno improvvisato due o tre canzoni insieme ed è stato un momento molto divertente. Quindi questo per dire che loro tre insieme possono fare qualsiasi cosa. Francesco, ti chiedo un'ultima cosa, la tua canzone preferita di loro tre?
Ah, accidenti.
Poi di loro tre in realtà poi sono quelle di ognuna di loro messe insieme, insomma è un po' complicato,
sì,
dire di loro tre.
Comunque credo che di questo disco insieme la canzone Alzo le mani sia la più rappresentativa del disco e della loro musica.
Grazie Francesco Cordi, un passo alla volta al cinema da non perdere, ciao.
Grazie mille a te, ciao.
Pioggia nel pomeriggio, le cicale a luglio in un campeggio, il suono del traghetto che entra in porto, la frenata prima del botto, la sirena dell'ambulanza in avvicinamento, quella che si sente in guerra guardando in alto, l'urlo della folla in uno stadio, il rumore della vita. Io non suonerò mai così. Posso giocare, intrattenere, far tornare il buon umore o lacrimare, ma non suonerò mai così. Non è solo cosa diversa, una battaglia persa. Alzo le mani. Il telefono che squilla quando lo aspetti, le dita di mio padre sulla sua Olivetti, il cannone del Gianicolo di mezzogiorno, la serratura al tuo ritorno, la campanella che suona il tram quando riparte, quella che in un attimo svuota la classe, il respiro di un bambino lieve, il silenzio della neve. Io non suonerò mai così. Posso giocare, intrattenere, far tornare buon umore o lacrimare, ma non suonerò mai così. Non è solo cosa diversa, una battaglia persa. Alzo le mani. E poi capita che un suono sbatte addosso come un vento di cristallo, che si aggrappa a una follia, prigioniero dello stallo come un mare. Come l'albero d'autunno lascia foglie sull'asfalto ad ammucchiarsi contro i muri, che si arrende senza sonno, senza storia, senza volte, quella sfilza di respiri. Suonerò mai così. Posso giocare, intrattenere, far tornare il buon umore o lacrimare, ma non suonerò mai così. Non è solo cosa diversa, è una battaglia persa. Alzo le mani.
Alzo le mani Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè. Abbiamo appena ascoltato la voce di Francesco Cordio, che è il regista di Un passo alla volta, il film che celebra il concerto al Circo Massimo per i 10 anni del Padrone della Festa, che appunto il concerto è avvenuto l'estate scorsa. Abbiamo ascoltato l'intervista di Barbara Sorrentini, che ringraziamo ancora, e adesso abbiamo con noi Luca Santoro, che sotto quel palco al Circo Massimo c'era. Nel film si vedono tante cose, c'è un grosso racconto anche del percorso dei tre, del loro ritrovarsi, del fatto che tutto ciò avviene in maniera... insomma, tutto questo è già stato raccontato. Compare all'inizio, però poi è un po' meno narrato il punto di vista di chi era sotto quel palco, di quei 50.000 a cui si faceva riferimento. Tu c'eri, com'è stato?
Allora, ciao Matteo intanto, ciao. E buon pomeriggio ad ascoltatori e ascoltatrici. Io devo dire, la cosa che mi ricordo proprio, che mi sono portato a casa, è stata la sensazione di aver vissuto una festa. E una festa vissuta sia proprio dal punto di vista del pubblico, sia da come era organizzata. E quindi anche senza gli scrupoli che potevano darsi magari degli artisti che volevano fare un certo tipo di selezione sul loro repertorio, ma proprio con l'idea di festeggiare i loro anni insieme, che poi alla fine sono tutti, perché come si vede nel film, poi loro hanno iniziato proprio la loro carriera suonando nello stesso il locale e insomma portandosi dietro l'un l'altro le carriere a vicenda, e poi a un certo punto unendosi proprio in un disco. La sensazione è stata proprio la volontà di celebrare gli highlights di questa carriera, gli highlights anche che volendo conoscevano tutti. E quindi a me, io ho anche apprezzato molto questa cosa dei tre artisti che, invece di cercare i deep cuts nella loro discografia, hanno accettato che il momento richiedeva il fare i pezzi che tutti avrebbero cantato disperati, appunto, come diceva anche Barbara prima.
Ti faccio un'ultima domanda, un'altra domanda, che è questa. Un'altra cosa che, per chi volesse andare a vedere il film, emerge, ma poi è evidente dalle loro biografie, è che c'è tanta Roma. C'è il locale, che è il nome del locale in cui loro, ma tantissimi altri, suonavano, e tante storie si sono intrecciate. Magari da fuori si è visto meno, ma i nomi di quella generazione musicale ci sono tutti, anche con stili diversi, da Alex Britti a cammariere che suonava il piano nelle serate improvvisando, passava Lucio Dalla, c'era Lucio Dalla. C'è proprio la città di Roma, un locale in particolare al centro di tutto questo. Loro hanno convocato tutti lì, a Roma, in un posto anche che ha una storicità importantissima come il Circo Massimo. Tu arrivavi da qui, da Milano, com'è stato trovarsi in mezzo a quel pubblico che immagino arrivasse davvero dai quattro angoli d'Italia?
Sì, è stata questa la cosa forse più particolare, proprio il fatto che tu di fianco ci avevi uno che veniva da Napoli, uno, insomma, era un mischione di accenti, di persone che in qualche modo si ritrovavano in quella scena, però era una scena che effettivamente era rappresentata, cioè non è che il fatto di avere un pubblico che non era di casa ha impedito che il concerto fosse una cosa di casa. E questo lo si è sentito, secondo me, proprio dai racconti, cioè dal modo in cui loro hanno raccontato il loro percorso, perché comunque appunto anche i tre artisti l'hanno vissuto un po' come un apice, quel concerto, come il raggiungimento di un punto nelle loro carriere in cui potevano guardare indietro e pensarci, no? E proprio il fatto loro di partire da alcune canzoni, alcune esibizioni, anche fatte poi in quel momento in modo un po' come dire, quasi amatoriale, cioè a un certo punto loro si sono messi quasi acustici a suonare dei vecchi pezzi che facevano insieme, proprio come li suonavano allora. Proprio questo fatto di farlo partire, di renderlo molto territoriale, parlare di Roma, di come era Roma in quegli anni, secondo me ha dato proprio il senso, il clima della città, e del fatto che fosse un concerto che parlava di Roma, oltre poi al fatto appunto di essere al Circo Massimo, che facilita questo tipo di lavoro, sì, non poco,
quasi in maniera imperiale, direi. Io ti ringrazio Luca per questo racconto, ringrazio Roberta Genovesi che dice gran concerto quello di 10 anni fa, unendoci un ricordo di suo padre. Quindi se volete, per 3 giorni, per adesso al cinema sentivo voci forse di un prolungamento, però guardatele le sale, Un passo alla volta, il film che racconta questo e racconta tanto del percorso di questi tre artisti romani. Grazie di nuovo Luca Santoro.
Grazie a te. Ciao a tutti.
E ora qualcosa di completamente diverso.
bello non odiarmi, non filmarmi mentre brancolo nel buio del sedile posteriore, nelle mani del Signore. Stronzo, non lasciarmi, fammi male mentre parlano di noi al TG1 della sera. Maledetta primavera, che cosa penseranno adesso di me, di questo schifo che c'è, di questo fiume di storie senza storia, perché se merda c'è solamente a questo crede la gente che non sa dove va. Che cosa mai diranno gli altri di me, non piangeranno perché in questo video non c'è la prova certa di un senso. Mi viene voglia di essere una foglia del vento, farmi portare via. Ora che succede? Non mi sento più le gambe, se mi guardo nello specchio vedo gente e un sorriso inesistente. Che cosa penseranno adesso di me, di questo schifo che c'è, di questo fiume di storie senza storia, perché se merda c'è solamente a questo crede la gente che non sa dove va. Che cosa mai diranno gli altri di me, non piangeranno perché in questo video non c'è la prova certa di un senso. Mi viene voglia di essere una foglia del vento, farmi portare via. Cosa penseranno gli altri di me, se rideranno è perché sul cellulare non c'è la prova certa di un senso. Mi viene voglia di essere un giornale di ieri strappato e spazzato via. Come si sentirà mia madre stamani, tra una pasticca e un caffè, da sola dietro gli occhiali. Vorrei chiederle se ha visto tutto sul web, tutte le foto. Anche il mio nome.
El Galactico è il nome del disco dei Baustelle, un disco importante per un sacco di ragioni che di fatto narrativamente ne hanno anticipato l'uscita. Perché questo brano qui in questo momento? Perché i Baustelle sono gli artisti della settimana qui su Radio Popolare. Dicevamo, un disco importante perché arriva a celebrare i 25 anni dall'inizio del percorso insieme dei Baustelle. Abbiamo già detto che l'annuncio di questo disco è stato accompagnato qualche tempo fa dall'annuncio del festeggiamento di questo anniversario che coinciderà con un festival che si chiama proprio El Galactico, come il disco, con due giornate a Firenze, l'1 e il 2 giugno, che faranno da apripista a quello che poi sarà un tour estivo, che invece è più legato a questo disco. Quindi lì si perderà un po' ovviamente l'ambientazione festival e celebrazione, per entrare in questo lavoro che in realtà ha un'identità ben precisa e neanche un immaginario, sonorità che forse guardano un pochino a una certa California degli anni 60, 70, entra un certo tipo di folk. I testi chiaramente invece sono vari passaggi molto bianconiani, quindi si rifanno a un'identità precisa che è quella storica dei Baustelle. Sono 12 i brani che compongono questo ritorno discografico della band dopo un paio d'anni. Due anni fa era uscito Elvis, un disco un po' particolare che rappresentava, forse c'era un po' più la sensazione di un ritorno in quel momento lì. Ora invece, appunto, è il Galactico. Il Galactico ci accompagnerà da qui a venerdì. Ora ci torniamo. Questa è L'imitazione dell'amore.
Diffusa terapia contro il dolore, un proliferare osceno di emozioni e cuori, e c'è necessità di molta droga, balli, balla stratosferiche.
L'imitazione dell'amore, Baustelle, 14:28 minuti, Baustelle, artisti della settimana. Stiamo per chiudere questa prima mezz'ora di Jack di lunedì, ma prima abbiamo una cosa da dirvi, poi la pubblicità. E poi torniamo, state lì, perché nella seconda parte c'è Cristiano Godano.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it.
Questo è Jack, Radio Popolare. dolce la tua mano è qui, mentre il cielo arrossa in fervora gli animi e lo fotografi. E sul mare appare un'isola, giocano le nuvole con il sole che scompare. Tu riprendila, la mia mano che aspetta te. Lode all'istante che ha fissato nel cuore un'emozione che torna a farsi viva in me. Giunge dal mondo a un lente di una canzone che ascoltavo lontana, inquietudine. Camminiamo e ci baciamo un po', gli ombrelloni ormai sonnecchiano, bimbi indugiano al pallone, l'acqua gelida è un brivido. Oggi e ieri simili come l'altro ieri, eppure ho il sentore dell'unicità di un attimo che se ne va. Lode all'istante che ha fissato nel cuore un'emozione che torna a farsi viva in me. Giunge dal mondo a un lente di una canzone che ascoltavo lontano, inquietudine. Oh, forse furono un sorriso che quella luce arcana incorniciava, e l'ardore bronzio del tuo amore per me. Lode all'istante che ha fissato nel cuore un'emozione che torna a farsi viva in me. Giunge dal mondo a un lente di una canzone che ascoltavo lontana, inquietudine. Oh, 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 oh.
Cristiano Godano, ben ritrovato su Radio Popolare, è davvero un grosso piacere averti qui.
Grazie, anche per me.
E, insomma, averti qui con un lavoro nuovo, averti qui con un lavoro con una intensità importante, un po' l'abbiamo già ascoltata anche dal vivo, si intitola Stammi Accanto, yes. che è un invito bellissimo, tra l'altro in un periodo come questo. Ci racconti un po' il percorso di questo disco?
Questo disco, la caratteristica forse principale del processo creativo di questo disco è che ha a che fare con l'urgenza di far qualcosa. E queste canzoni sono state pensate nella parte, nella coda lunga del periodo pandemico. Poi adesso, andando a ritroso con la memoria, ho capito che in effetti le prime composizioni sono proprio da datare qualche giorno prima della scoperta del vaccino. Quindi eravamo da quelle parti, e io semplicemente, dopo mesi e mesi di distordimento, di smarrimento, di pietrificazione nel senso della paura, del timore, sentivo di bisognava uscirne, no? E quindi queste canzoni sono veramente ciò che io potevo fare in quel momento lì. Desidero sottolineare che non c'è il Covid in questo disco, sì, qua, assolutamente. C'è semplicemente un sentimento che non posso negare che era inerente a un periodo complicato come quello.
Infatti in realtà il Covid non c'è, però ci sono tante sensazioni e riflessioni anche molto umane che forse in tanti di noi hanno curiosamente condiviso, perché nel momento in cui poco si poteva condividere, però tanto si è potuto riflettere anche sul nostro essere umani fino al profondo. E tra l'altro esce in un momento, proprio si innesta in un momento questo disco, in cui alcune ansie, le ansie soprattutto urgenti di sopravvivenza, sembrano un po' accantonate, ma siamo circondati da altre ansie,
certo,
no?
Sì.
E anche la condivisione è qualcosa di complesso e complicato, è diventata qualcosa di complesso e complicato. E questo rende, a mio modo di vedere, questo disco comunque molto puntuale nella sua uscita. Non so se tu hai pensato anche proprio al momento storico,
certo,
in cui questo disco arriva.
Certo, perché questo disco qua, se è stato fatto, se è stato pensato e comunque registrato, realizzato 4 anni fa, ci dovrà pure essere un motivo per cui ho aspettato 4 anni.
Esatto.
E il motivo è esattamente ciò che tu stai rintracciando nella domanda che mi poni, perché quando ce l'ho avuto per le mani il vaccino era arrivato, e comunque in ogni caso, al netto di chi era a disagio con questa cosa, quindi la narrazione negazionista eccetera eccetera, però era comunque un momento in cui l'umanità scalpitava per uscirne dall'incubo, e quindi c'era un desiderio di vitalità rinnovato, c'era una vitalità non soltanto mentale, esistenziale, ma proprio fisica. Cioè c'era bisogno di tornare in piazza, lo sappiamo, ce lo ricordiamo tutti molto bene, gli aperitivi, la comunità e quant'altro. E io percepivo una specie di non allineamento. Il mio disco era ancora figlio di un sentimento tutt'altro che vitale, tutt'altro che scalpitante, speranzoso sì, ma non così vitale. E allora niente, a un certo punto ho detto forse è meglio
per ora,
non uscire, lasciamolo,
esatto,
lì.
Teniamolo lì.
Poi per chiudere, perché poi dopo hai introdotto un altro elemento giusto, un annetto fa circa, poco meno, l'ho riascoltato e purtroppo l'umanità è tutt'altro che rasserenata. Stiamo piombando, per tutta un'altra serie di motivi, in una situazione angosciosa. Almeno le persone consapevoli sono angosciate, sono impaurite da milioni di motivi, per milioni di motivi. E ecco che magicamente di colpo questo disco quantomeno ha senso.
Eh sì, ed è, insomma, ha una sua forma di attualità. Tra l'altro in questi anni anche con Marlene sono usciti dei dischi che il momento lo fotografano in maniera importante, anche quello ambientale, fatto un lavoro molto, molto particolare. Quanto di questa anche fase con Marlene ti è rimasta dentro, anche nel senso di importanza del tipo di lavoro che avete fatto?
Ma curiosamente, in realtà, siccome questo disco è stato fatto ovviamente prima, e questo lo stiamo dicendo rispetto al nostro ultimo, no? Ma c'è una curiosità che unisce i due dischi, cioè questo disco qua, Stammi Accanto, è stato registrato in un luogo di montagna, cioè io ero proprio nelle zone celeberrime per tutti quelli che hanno seguito il rock indipendente a Meco Evo, quindi 20-30 anni fa, 40 anni fa, le zone dei CCCP, cioè Ferretti e Zamboni vivono in quei luoghi, proprio quelle montagne, quei paesi, e anche Luca Rossi, con cui ho lavorato, che è un ex Usmamò, vive da quelle parti, quindi io ho sperimentato un processo creativo in montagna prima dell'esperienza poi con Marlene Kunz, dove attraverso queste tre residenze artistiche che noi abbiamo avuto la possibilità di sfruttare, ci siamo ritrovati in tre luoghi di montagna, e la nostra narrazione all'epoca, quando uscì Karma Klima, era molto incentrata sulla commistione nostra con la natura. Ora che il disco Stammi Accanto è uscito, mi rendo conto che io avevo già avuto un'esperienza analoga, quindi montagna, natura, e peraltro poi la montagna che frequentavo all'epoca era una montagna a sua volta impaurita, perché ancora la gente non è che proprio stesse uscendo liberamente, sì, tranquillamente, ancora c'era un po' di circospezione, quindi io mi ritrovavo, per dire, al mattino in questo luogo dove ero, c'era silenzio, la gente un po' così rintanata ancora, e io aspettavo di ritrovarmi con Luca all'ora pranzo, poi noi andavamo avanti tipo dalle 2 fino alle 9 di sera, e il mattino lo passavo veramente confrontandomi con la natura.
E la domanda a questo punto te la faccio, perché hai detto quanto può aver influenzato il periodo in cui questo disco è stato creato, quanto ha influenzato invece il disco il luogo in cui è stato creato, quindi la montagna, ma proprio l'ambiente che ti ha circondato in quel periodo lì?
Ma io immagino che questo disco, secondo me, ha alcune caratteristiche, fra cui in qualche modo una sorta di quiete, per quanto indocile, per quanto turbata, però c'è una forma di quiete. Io credo che sia figlia per certi versi anche di questa quiete che mutuavamo dalla natura proprio.
Hai nominato Luca Rossi.
Sì.
Quanto è importante avere una figura come questa nella produzione insieme a te, quando si lavora un disco magari così personale, anche proprio figlio di quanto sta accadendo?
Ma io Luca Rossi, che conoscevo ovviamente dai tempi di Usmamo e Marlene Kunz negli anni 90, ho avuto il piacere di conoscerlo più approfonditamente quando lui faceva parte del team alla produzione del disco mio precedente. C'era Gianni Maroccolo, c'era Luca Rossi, c'era Simone Filippi, e ho passato una settimana buona con loro registrando il disco, e lì ho intercettato la sua veramente notevole sensibilità artistica. È un musicista con una ottima sensibilità, devo dire, e quindi desideravo estendere questa esperienza a lui in un contesto complicato, come l'ho già raccontato. Abbiamo deciso di andare da lui in montagna isolandoci un po'. Lui ha uno studio di registrazione che ha messo di nuovo in circolo per poter fare questo disco, quindi è anche tutte queste constatazioni mi spingono a sostenere che questo in fondo è anche un disco casalingo, artigianale, no? E Luca è veramente stato una persona che con me ha condiviso questa esperienza di ricerca, di quiete e di un approccio molto genuino nei riguardi della musica. Questo è un disco proprio di musica suonata, non c'è un artificio uno che sia in post-produzione, di sovraproduzione, non è caricato di nulla se non di strumenti suonati contemporaneamente.
E poi c'è Dentro la ferita, e in Dentro la ferita c'è Samuele Bersani. Ci racconti un po' come ti è venuta l'idea di chiamarlo, come è nato questo pezzo con lui?
Ma il pezzo c'era già, si evince questa cosa qua. Samuele l'ho chiamato qualche mese fa, 3-4 mesi fa, prima che anche lui ancora non sapeva di essere in realtà una persona che avrebbe scoperto di lì a poco un tumore, come lui ha raccontato. Fortunatamente l'ha preso in tempi utili. E io posso solo dire che in questo disco mi sarebbe piaciuto avere un ospite, ma non tanto per fare a tutti i costi quel tipo di featuring che poi vai a cercare di streamare di più, cosa che fa parte molto è un segno dei tempi, diciamo, soprattutto per un certo tipo di giovani che stanno in un certo ambito musicale, no? Però più che altro mi piaceva l'idea di avere appunto un ospite, e Samuele lo stimo molto come artista, come testa, mi piace molto il suo modo di riflettere, il suo modo di pensare, quello che dice. E poi, non lo so, avevo come la sensazione che questa canzone qua, che in qualche modo gira intorno al tema dell'ansia, lo potesse trovare interessato. Sono temi che lui ha affrontato nei suoi testi, in qualche modo, e speravo che, diciamo, il modo che posso aver avuto di raccontare questa problematica lo trovasse favorevole. E così è andata, quindi a lui è piaciuto molto il pezzo e quindi a un certo punto mi ha detto ok, e quindi mi ha proprio mandato il file con la sua voce, tanto con le tecnologie queste cose
esatto, si fa in un attimo. Adesso però la sua voce non c'è, ma c'è la tua, e ti chiedo appunto se ce la suoni dal vivo. Dentro la ferita, Cristiano Godano live su Radio Popolare.
per quanto ancora io dovrò cercarmi per riconoscermi. Invito scritto in quantità, meglio che andare in analisi. Ho questo che è la felicità, è in una frase che sta a Delfi e che sottende che la verità è da scovare dentro di noi. Ma sono ancora qua a soffiare via l'aria, cupa e gravida sopra la ferita. E ho chiesto alla mia anima di smascherare l'inconscio e ho interrogato e rimosso, ma non ho ottenuto risposte. E ho dato un nome al mio demone, mi son beato della mia virtù. Ho ben compreso di dover fare per smascherare il conoscere. Ma sono ancora qua a soffiare via l'aria, cupa e gravida sopra la ferita. Ma sono ancora qua a soffiare via l'aria, cupa e gravida sotto la ferita. Scrostare via l'ansia, cupa e gravida sopra la ferita.
Cristiano Godano dal vivo a Radio Popolare, questa è Dentro la ferita, brano che peraltro, come dicevamo, vede il featuring di Samuele Bersani nel disco. Volevo chiederti due cose in merito a questo e in merito anche un po' a come la musica si sta muovendo in questo periodo. L'ansia è una delle tematiche che forse si è un po' persa la paura di trattare e quindi questo secondo me è molto positivo, certo. Anche perché chiaramente c'è un effetto catartico nell'ascolto anche della musica in un periodo in cui così tanto ne viviamo di ansia, almeno avere perso quegli stigma per cui di certe cose non puoi parlare è utile. Tanto lo fanno i giovani anche, cioè portano la situazione anche della salute mentale all'interno dei testi e arrivano ad affrontarla. Lo fai tu in questo lavoro e quindi in primis ti chiedo se hai notato anche tu un cambiamento nell'approccio a questa cosa a livello artistico intorno a te e forse se è una cosa che deriva anche dal fatto che si percepisce anche nel pubblico che forse è il momento di parlare di certe cose.
Ma immagino di sì, ma comunque se se ne parla di sicuro non può che essere d'aiuto per chi ne soffre. È talmente diffusa
sì.
L'ansia, è complici anche i tempi che stiamo vivendo, che veramente pongono dei grandissimi punti interrogativi sui nostri futuri, sia personali, la nostra dimensione lavorativa. Ora io dico noi, nel senso noi umanità,
sì, sì, certo.
Io fortunatamente... lotto sempre, però la mia professionalità è un fatto e quindi all'età che ho, 58 anni, questa ansia può non esserci, ma è talmente diffusa che è forse anche uno dei motivi per cui non c'è il timore,
certo,
no, di affrontarla questa cosa qua. Credo che faccia bene. Mi viene da puntualizzare che questo, come tutti gli altri testi, è stato pensato 4 anni fa.
Esatto.
Quindi già 4 anni fa,
esatto,
io riuscivo a fare una cosa che forse ancora non era proprio di pubblico dominio, ma chiaramente già si stava cominciando a non essere impauriti nel dire: guardate che io posso avere questo tipo,
esatto,
di problema.
Esatto, sì. C'è questo tema, forse in assoluto, della vulnerabilità che si è arrivati, di cui ci si è un po' reimpossessati in quanto artisti.
Sì.
Forse questo è davvero stato uno dei passaggi più importanti in Italia degli ultimi anni, no? A livello artistico. L'altro invece, a cui prima accennavi, rimanendo forse un pochino, no, sulle nuove generazioni a livello artistico, è quello del tu lo hai diciamo approcciato col featuring. È vero, si fanno tanti featuring oggi perché così ascolti un brano con me nel tuo disco, porti gli ascolti nel mio, ci sono un po' di calcoli dietro. Il modo di affrontare anche la musica nel lato creativo a volte sembra un po' studiato, un po' troppo studiato, no? Un po' filtrato da queste cose. Da professionista quale sei da anni, come dicevi prima, insomma non è più in discussione questa cosa ovviamente, vedi dei rischi nella carriera dei giovani artisti in merito a questo? O ti sentiresti di dargli dei consigli? Cioè, ragazzi, occhio che...
Ma intanto, in quanto giovani artisti, nascono con l'idea che la musica non sia sostanzialmente remunerata. Io sono nato con l'idea che se uno fa un disco,
dovrebbe,
in base a quanto lo vende, ci sono delle royalty e ci si sta rassegnando a questa cosa. Quindi non dovrei dire a un giovane di adesso: guarda, che probabilmente sei destinato a far musica non remunerata, perché penso che lui lo sappia già. Però in qualche modo gli direi comunque, glielo ribadirei questo concetto, guardandolo dritto negli occhi per sincerarmi quantomeno che lui ne sia al corrente, e poi cercherei di fargli notare che un'esperienza soprattutto di gruppo, adesso i gruppi rock, cioè comunque diciamo l'esperienza di gruppo non è così diffusa, molti pispolettano con i programmi
in cameretta
e va bene,
sì.
Però io direi, in ogni caso, diciamo un percorso creativo, secondo me di gruppo è anche più formativo, comunque un percorso creativo inseguito però con principi artistici e non con l'idea di farlo perché probabilmente se diventi famoso ti fai i soldi, ed è in realtà una cosa che nel mondo del trap, rap, tanto vituperati, credo che molti giovani non sappiano praticamente nulla di musica e cerchino semplicemente di diventare famosi, no? Ecco, al netto di questi casi, però, tutti coloro che pensano alla musica da un punto di vista anche artistico, gli farei notare che un percorso artistico inseguito e perseguito con una certa passione, determinazione e anche abnegazione è formativo di per sé.
Sì.
Cioè, tu puoi veramente decidere di rinunciare all'idea di far musica remunerata, oppure sapere che hai poche chance di fartela remunerare, ma io non dissuaderei un ragazzo dal fare questo tipo di percorso, perché comunque, anche molto banalmente, no? Anziché passare tutti i venerdì, perché penso alla mia esperienza personale, no? Il giovedì, venerdì sera, anziché andare al pub a divertirsi, tutte cose, se tu invece hai un progetto artistico e il venerdì tu sei lì che cerchi di migliorare le tue canzoni, questo ti fa bene, cioè ti fa diventare un uomo migliore, perché spiritualmente, capito?
Certo.
Ecco, quindi però non bisogna dimenticare che la musica con internet sta andando da un'altra parte.
Eh sì. Cristiano Godano, Stammi Accanto è il disco, grazie di essere stato nostro ospite.
Grazie a voi, sempre un piacere essere ben accolto da voi.
E grazie della musica dal vivo che grazie. Ci hai regalato. Ah no, ti dico un'ultima cosa in merito alla musica dal vivo, perché adesso si va in tour.
Ah sì, sì, dai, parliamo di questo.
Dai,
grazie.
Facciamolo, ci sono, e non ci vai da solo, ci sono Iguano Padano dietro, una bella formazione. Che cosa ci stai preparando?
Ma io ho finito le prove con loro tipo una decina di giorni fa e sono uscito da questi due giorni intensissimi con una magnifica sensazione, proprio di vera esaltazione, perché considera che il disco precedente mio non ho mai potuto suonarlo con una band, uscito in periodo pandemico, subì tutte le disgrazie del caso, non si poteva andare in giro se non con un pubblico contingentato, non c'erano le economie. Ora finalmente la band c'è, sto sentendo il sound prima di tutto e poi sto sentendo questa magnifica presenza di una elegante consapevolezza o di una consapevole eleganza, insomma c'è qualcosa di molto figo nell'aria che è un traguardo che avevo in testa da tempo, no? Cioè, adesso faccio un esempio a caso, quando vai a vedere Paolo Conte dal vivo una cosa che ti stupisce è proprio l'eleganza, non solo l'eleganza di lui vestito con uno smoking, ma l'eleganza compositiva, l'eleganza performativa, musicisti. Ora, sono due mondi differenti ovviamente in ogni caso, ma quel tipo di bella impressione che puoi dare anche da quel punto di vista senza necessariamente fare il matto sul palco con i distorsori, cosa che i Marlene fanno, perché un anno fa noi abbiamo fatto il trentennale di Catartica ed eravamo matti sul palco, però mi piace oltre a questo avere un'altra possibilità espressiva. Con Iguano Padano sta succedendo, quindi chiudo la risposta invitando veramente la gente a venirci a vedere, perché io ho voglia proprio di distribuire questo tipo di bellezza, ho tanta voglia di questa cosa.
Perfetto. Cristiano Godano, grazie di nuovo. E in bocca al lupo per
grazie.
Tutto il percorso.
Visto che noi siamo nel Milanese, qua al Santeria, io ci suono in aprile, non mi ricordo la data esatta, però documentatela.
Esatto, dai, che grazie. Si va in fretta. Grazie mille, Cristiano. Visto che siamo però in chiusura, ti chiederei un ultimo brano, a te quindi voce e chitarra.
In arrivo Satana, la tua faccia si modifica, tremano i mobili e l'ora pesa, il muro accelera, è il suo viso che represso lei, in groppa l'elettricità che hai lasciato zizzagare qua, mentre ora ululi di là, senza dubbio oggi ha scelto te. Certe volte proprio non lo sai quale sbaglio ha partorito i guai, e ora tremi come i mobili e fremi come gli invincibili. Guerra dichiarata e guerra sia, il piumino come una trincea, l'offensiva come tattica, e la tua donna ormai è Satana, perché è indubbio che oggi ha scelto te. Occhi in fiamme, bava, ha scelto te. Ma oggi no, credo che cambierò. Ed accanto a te mi siederò. Resterò placido. E all'orecchio io ti parlerò.
la sua voce demoniaca è distruttiva, è l'energia, l'atmosfera è pestifera. È giusto, ieri radiliaca, certe volte proprio non lo sai quale sbaglio ha partorito i guai. E alla sua follia c'è la tua, che si aggiunge alla macelleria. Senza dubbio oggi ha scelto te. Occhi in fiamme, bava, ha scelto te. Ma oggi no, credo che cambierò. Ed accanto a te mi siederò, resterò placido. E allora orecchio io ti parlerò, resterò placido. E farò parlare le parole. Oh, 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 oh.
Cristiano Godano, ti parlerò live su Radio Popolare. Siamo davvero in fondo alla puntata di Jack di oggi, che trovate in podcast sul sito e sull'app di Radio Popolare, la playlist su Spotify e su Instagram. Seguite in entrambi i posti Matteo Villacci, che sono io, e trovate tutti i brani andati in onda tra pochino. Ora la linea a Elisa Graci, che ringrazio per aver sopportato lo sforo di Jack di oggi, e al suo Playground. Una buona giornata a tutti. Ciao.